Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.
Grazie Spirito Santo, perché hai agito con potenza in modo singolare nella vita di Maria. Grazie che l'hai resa interamente santa. Grazie perché Maria ha saputo dare nel tuo aiuto, nella tua grazia, una risposta completa di fede, di amore, di adesione. Spirito Santo, ci affidiamo a te per credere anche noi al progetto di santità che Dio ha su ciascuno di noi. Ci affidiamo a te in questa riflessione sulla presenza di Maria nella nostra preghiera. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Ecco, l'ultima volta, l'ultima scuola di preghiera, ci siamo lasciati con una riflessione sul silenzio, sull'importanza del silenzio e della concentrazione. Io spero anche che tutti quanti abbiate provato a esercitarvi nella concentrazione, sperimentando la gioia che è possibile concentrarsi. Certamente è anche un dono di Dio, ma è possibile andare verso un silenzio, verso quel luogo che ci permette di essere in contatto con noi stessi e poi di cercare la comunione col Signore. Ecco, vi chiedo di persistere in questo esercizio di 5 minuti all'inizio, scegliendo una parola di Dio molto breve, molto semplice, che vi tocchi, perché intanto è la parola di Dio che comincia a circolare nella nostra intelligenza e nel nostro cuore. E poi ha proprio il potere di far silenzio in noi, perché il vero silenzio nasce dalla parola di Dio. Ecco, oggi che è festa, una festa particolare di Maria, la festa dell'Immacolata Concezione, mi sembra che sia bello continuare il discorso sul silenzio, cercando di imparare qualche cosa dalla preghiera di Maria. Maria è proprio una presenza preziosa, un dono di presenza preziosa nel nostro cammino di preghiera e di fede. Veniamo alla riflessione su Maria. Condivido con voi questi 3 passaggi. Prima di tutto un chiarimento essenziale sulla preghiera. Poi un secondo passo, impariamo 3 atteggiamenti di preghiera e di vita da Maria. Terzo, una parola brevissima sul rosario. Tanti di voi dicono rosario, penso che sia bello dire quella che è l'intuizione originaria del rosario. Ecco, ma partiamo da un chiarimento generale sulla preghiera che però ritengo molto importante. Tutta la preghiera cristiana ha un unico orientamento, o se volete, tutta la preghiera cristiana ha un'unica destinazione, un unico termine, che è Dio Padre. Se vogliamo essere più precisi, riprendendo delle cose che abbiamo già detto, possiamo esprimerci così. La preghiera è comunione. La preghiera è un rapporto filiale, e cioè un rapporto tra noi figli e Dio, che è Padre, Abba. Ecco, Gesù quando ha insegnato il Padre Nostro, quando pregate dite Padre Nostro. Ecco, qui c'è l'essenza della preghiera, l'orientamento esatto della preghiera. Ed è qualcosa di veramente meraviglioso, stupendo, perché ci è comunicato lo spirito stesso di Gesù, lo spirito di figli. Noi siamo abitati dallo spirito di Gesù, tutti noi, fin dal giorno del battesimo, ed è lo spirito che ci unisce profondamente a Gesù e ci fa pregare il Padre. Questo è il miracolo della preghiera cristiana, uniti a Gesù, mossi dallo Spirito Santo, noi entriamo in comunione con il Padre. Tutta la preghiera autentica ha questo movimento trinitario. E non a caso la preghiera della liturgia si muove sempre così. Anche nelle feste mariane noi preghiamo sempre il Padre per mezzo di Gesù, chiedendo anche l'aiuto, l'intercessione di Maria. Ma il movimento è trinitario. Non si prega mai direttamente Maria, si prega il Padre per mezzo di Gesù nello Spirito Santo. Ecco, la preghiera che diciamo sempre all'inizio dell'adorazione, ma che sta al centro della Messa, ha proprio quel movimento, per Cristo, con Cristo e in Cristo, cioè noi siamo inseriti in Gesù, per mezzo di Lui, con Lui, a te, Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria. Ecco, questo è proprio l'identità della preghiera cristiana, l'essere presi in questo movimento filiale. Perché allora noi ci rivolgiamo anche a Maria quando preghiamo, quando per esempio diciamo l'Ave Maria? Lo facciamo, ci rivolgiamo anche a Maria, ma è importante comprendere che lo facciamo in un modo radicalmente diverso. Dobbiamo farlo in modo radicalmente diverso rispetto a quando ci rivolgiamo a Dio. Ecco perché ho messo la domanda: che differenza c'è tra la preghiera a Dio e la preghiera a Maria? C'è proprio una radicalità di diversità, se vogliamo essere veramente in sintonia col Vangelo cristiani. Perché c'è una differenza radicale, non contrapposta, ma radicale? Ecco, il motivo è molto semplice, perché Maria è e rimane una creatura. Solo Dio è Dio, solo Dio è creatore, salvatore, Signore, Signore di tutti, Signore anche di Maria. E allora è molto importante cogliere questa diversità tra quello che è Dio, che è l'unico, e tutte le creature, di cui anche Maria fa parte. Maria non è a metà strada tra le creature e il Creatore, è tutta dalla parte delle creature. E la prima ad avere questo molto chiaro è lei. Sovente noi non l'abbiamo chiaro, ma lei ce l'ha molto chiaro questo. Quando prega nel Magnificat dice proprio con estrema chiarezza questa verità: l'anima mia magnifica il Signore. Cioè l'anima mia riconosce la grandezza, l'unica grandezza di Dio. Magnifica vuol dire questo, grandifica, riconosce la grandezza di Dio. E notate, e il mio spirito esulta in Dio, mio Salvatore. Maria sa molto bene di essere salvata. E l'unico Salvatore è Dio. E continua, perché ha guardato alla piccolezza della sua serva. Maria sa bene di essere serva. Anche se diventerà madre, non cesserà mai di essere serva. Ha guardato alla piccolezza della sua serva e ha compiuto in me grandi cose. Ecco, Maria, chiaro che il Creatore, il Salvatore, il Signore è uno solo. Maria sa di essere la creatura che riceve tutto da Dio e gioisce piena di riconoscenza nel sentirsi amata e scelta per la missione grande di diventare madre, ma gioisce della sua piccolezza. Ecco, questa differenza radicale tra tutte le creature, compresa Maria, e Dio è molto importante. È molto importante perché crea una diversità totale nella preghiera. Ora, è vero che noi preghiamo Maria, ma la preghiera a Maria è proprio diversa da quella di Dio, e in termini tecnici noi ci esprimiamo così: l'adorazione è solo per Dio, è solo per Dio. L'ascolto è solo per Dio, l'ascolto della parola è solo per Dio. Ecco, la preghiera a Maria ha un altro tenore. Detto in modo molto semplice, noi ci rivolgiamo a Maria, per così dire, per dare mano a lei e per pregare Dio, per orientarci a Dio insieme. Noi sappiamo che possiamo molto aiutarci nell'andare a Dio, voi in questo momento ricevete degli aiuti venendo in comunità da persone che giocano la loro vita sulla preghiera e ricevete molto aiuto, ma anche noi riceviamo aiuto da voi vedendovi muovere i primi passi nella preghiera, ci aiutiamo. Chi è più santo aiuta di più. Chi ha un'esperienza più forte di Dio è chiaro che ci aiuta di più. Io non so se a voi sia capitato di trovarvi vicino a Madre Teresa, di stare un momento con lei o a qualche altro santo. È chiaro che i santi ci danno una mano più forte. Ebbene, Maria, che è la creatura più vicina a Dio, perché ha un rapporto unico, essendo stata chiamata a diventare la madre del Figlio, ci aiuta, ci può molto aiutare nel cammino verso Dio. Ma la preghiera non si ferma mai a Maria, perché anche lei è tutta orientata a Dio. Anche lei. Maria non è una mezza divinità che sta al fianco di Dio, sta dalla nostra parte e guarda verso Dio con noi. Quando noi preghiamo l'Ave Maria, infatti diciamo nella seconda parte, prega per noi peccatori, ecco, la invitiamo a pregare per noi e con noi. Questo è il movimento della preghiera a Maria, che non è mai adorazione, non è mai ascolto, ma è un dar mano a lei per andare a Dio. Allora, certamente Maria ci aiuta, intercede, ci accompagna, ma sempre ci rimanda a Dio, perché benché sia madre, o proprio perché è madre, Dio rimane sempre il suo unico Signore, come rimane il nostro unico Signore. Ecco. Ecco, questo chiarimento era molto importante, perché a volte c'è molta confusione. Si mette quasi tutto sullo stesso piano, invece è importante sapere che la nostra preghiera va a Dio solo. Ecco, adesso impariamo due o tre atteggiamenti di preghiera e di vita da Maria. Dove li impariamo questi atteggiamenti? Dal Vangelo, dalla parola di Dio, perché è nella parola di Dio che noi conosciamo l'essenziale anche su Maria, non dalle apparizioni, non da altre cose, ma dalla parola di Dio e dalla liturgia, che ci sono maestre solide per la preghiera. Nei Vangeli noi troviamo più o meno 20 brani, una ventina di brani che riguardano Maria. Sembra che siano poco, in realtà sono molto e sono tutto l'essenziale per conoscerla e amarla in modo corretto. Se noi prendiamo in mano questi brani troviamo una miniera di luce esatta nel guardare a Maria, il suo rapporto con Gesù, il suo rapporto con Dio. Ecco allora i tre atteggiamenti. Il primo, il silenzio attivo, e così continuiamo un po' la riflessione dell'ultima volta, il silenzio attivo che custodisce e ascolta. Questo è un primo atteggiamento di fondo che possiamo imparare. Nel Vangelo di Luca, per due volte, in momenti precisi, viene delineato questo atteggiamento con poche parole. Il primo, tutti e due li troviamo al capitolo 2 di Luca. Il primo al versetto 19. A Betlemme, alla nascita di Gesù, Maria e Giuseppe sono appunto con il piccolo che è appena nato, Maria ha il bambino in braccio o deposto accanto a lei, sa bene come ha ricevuto quel bambino, ed ecco che vengono i pastori, le prime persone che vengono, diciamo così, a rendere omaggio a questo bambino. I pastori, e il Vangelo che leggeremo proprio nella notte di Natale, invitati dagli angeli, vengono e dice Luca, riferiscono a Maria, a Giuseppe, tutto ciò che del bambino era stato loro detto. Che cosa era stato loro detto? E gli angeli, avvicinando i pastori, avevano detto: vi annunciamo una grande gioia che sarà di tutto il popolo. Oggi vi è nato un Salvatore. Andate e troverete un bambino. Bene, Maria si sente ripetere queste parole da questa gente semplice, rozza. Lei che sta vivendo lo stupore di questo bambino, sapendo come l'ha ricevuto, e di fronte a tutto ciò, Luca annota: Maria, da parte sua, serbava tutte queste cose meditandole nel suo cuore. Ecco, Maria riflette, custodisce queste cose nel suo cuore. L'altro passo è al versetto 51, sempre di Luca, capitolo secondo. Sono passati più o meno 12-14 anni dal momento della nascita, ed è significativo perché dice come questo atteggiamento sia qualcosa di persistente nella vita di Maria. Qui sono passati 12-14 anni. Gesù rimane al Tempio nella salita annuale da Nazaret a Gerusalemme della sua famiglia. Come dicono gli evangelisti, si è smarrito al Tempio, lo trovano pieni di angoscia dopo 2 o 3 giorni di ricerca, e sappiamo che Maria dice: perché ci hai fatto così? E Gesù, che non sente il bisogno di scusarsi, interessante, Gesù nella sua vita l'unica, poche cose che non ha fatto, una è quella di non essersi mai scusato né con Maria né con Giuseppe, né ha mai chiesto perdono a Dio, ha mai avuto bisogno di fare queste cose. Gesù non sente il bisogno di scusarsi, ma dice: perché mi cercavate? Non sapevate che io devo occuparmi delle cose del Padre mio? Ecco Gesù che comincia a rivelare la sua identità a Maria e a Giuseppe. L'Evangelista dice: essi non compresero. Tornano a Nazaret ed ecco, Luca di nuovo annota: sua madre serbava tutte queste cose nel suo cuore. Queste parole scarne, che tornano 2 volte nel Vangelo di Luca, sono una magnifica scuola di preghiera e di vita per noi. Questo è il vero silenzio, attivo, fecondo. Questo è il vero silenzio. Questo silenzio di Maria che non ha niente a che vedere con il mutismo, che non è soltanto assenza di rumore, ma è qualche cosa di molto pieno, di molto vivo. Maria custodisce, per dirlo con una parola del Papa, il suo cuore è un laboratorio di fede, è un laboratorio di fede, di amore e di pazienza. Ecco, Maria ha vissuto delle cose, alcune le comprende, altre non riesce ancora a capirle. Su altre ha degli interrogativi. Ecco, non lascia perdere tutto questo. Non capisco, andiamo avanti. No, custodisce nel cuore. Rimane in un atteggiamento di ascolto. Fa memoria. Riflette. Ecco, e tutto questo è qualcosa di molto attivo, molto impegnativo e molto fecondo. Il vero silenzio. Ecco, mi sembra che questo sia un atteggiamento che dobbiamo chiedere allo Spirito e che possiamo chiedere anche con l'intercessione di Maria. Imparare nel nostro cammino di fede e di preghiera questo silenzio che ci rende riflessivi. Un silenzio che ci mette a contatto con la nostra coscienza, con il nostro cuore, e che ci mette a contatto con Dio attraverso l'ascolto. Un silenzio tutto finalizzato all'ascolto. Anche un silenzio che non pretende di capire tutto in una volta, perché nella vita non avviene così. Ma noi comprendiamo passo passo, mettendo in relazione la parola di Dio con la nostra vita con la parola di Dio, e ricevendo luce 1 metro alla volta, ma ricevendo quella luce, aderire ed è il secondo atteggiamento che ricaviamo da Maria. Ecco, certamente questo è un aspetto moderno della fede di Maria, questo silenzio vivo, attivo. Un secondo atteggiamento che troviamo nei Vangeli è l'ascolto che diventa adesione, o se volete, obbedienza, coinvolgimento. È l'eccomi di Maria, proprio del Vangelo di oggi. L'ultima frase del Vangelo di oggi, l'Annunciazione. Ecco, ma vorrei attirare la vostra attenzione sul dialogo tra l'angelo e Maria. È un dialogo a tre battute, da una parte e dall'altra, dove noi vediamo l'ascolto, prima di tutto, vivo, intelligente di Maria, che poi diventa allora obbedienza, adesione. Intanto Maria, al saluto dell'angelo, rimane turbata, dice l'Evangelista, e si chiedeva che senso avesse quel saluto. Ecco, è molto importante questa annotazione. Si chiede che senso avesse quel saluto. Maria ha bisogno di capire. Ha bisogno di capire. E Dio non è mai uno che sbatte le cose in testa alla gente, prendere o lasciare, perché Dio ci ha dato un'intelligenza in modo che la usassimo, senza esasperare le cose, ma perché la usassimo. Maria l'ha usata. Si domandava che senso ha questo saluto. L'angelo risponde, esprimendo la promessa di Dio. Ecco, concepirai, avrai un figlio. Si spiega, mette lì la promessa di Dio. Maria torna a domandare, ha bisogno ancora di luce per muoversi bene, secondo Dio. Com'è possibile questo? Non conosco uomo. Maria è fidanzata, non è ancora sposata. L'angelo annuncia una nascita che sembra imminente. Maria vuol capire di nuovo. Usa l'intelligenza. E l'angelo risponde. Il figlio che nascerà da te non sarà il frutto del seme di uomo, ma sarà la potenza dello Spirito che ti coprirà. E allora sarà un figlio particolare, perché sarà tutto dono di Dio. E poi mettegli un segno. Ecco come viene incontro al bisogno di capire di Maria. Ecco, tua parente Elisabetta è al sesto mese di gravidanza. Anche questo sembrava impossibile, ma a Dio nulla è impossibile. Questo dà la possibilità a Maria di partire e di poter verificare anche in un dialogo con i fatti, con Dio e con i fatti, ecco, la promessa di Dio. A questo punto, dopo questo dialogo di fede, ma dove entra non soltanto il cuore, anche l'intelligenza, Maria aderisce. Eccomi, sono la serva del Signore. Avvenga di me quello che hai detto. Questo è il vero ascolto, vissuto proprio con tutto l'essere, l'intelligenza, il cuore, e che diventa coinvolgimento della vita. Ecco, non è un ascolto teorico per rimanere fermi, ma subentra tutto l'essere di Maria, l'intelligenza, il cuore e poi la sua disponibilità ad aderire. Si faccia di me secondo la tua parola. Ecco, fa spazio alla parola. Questo atteggiamento, che è la fede, una fede obbediente che si fida e che si affida alla parola, ed è così che Maria diventa madre, proprio perché discepola perfetta, perché discepola. Ecco, perché aderisce alla parola, la serva diventa madre. Ecco, per la nostra preghiera, questo è l'atteggiamento fondamentale della preghiera cristiana. L'ascolto intelligente, cordiale, obbediente. Ecco, qui nasce il cristiano. anche questo atteggiamento chiediamolo allo Spirito e chiediamolo per l'intercessione di Maria. Che nelle nostre giornate non manchi mai almeno una punta di ascolto vero, almeno una punta. Un terzo atteggiamento lo chiamiamo così, la preghiera che si fa canto e ringraziamento. Un altro atteggiamento di fondo della preghiera di Maria, la preghiera che si fa canto e ringraziamento, è il Magnificat. Anche questo è un atteggiamento sempre moderno della fede di Maria. È vero che Maria era giovane, era anche molto giovane quando ha concepito Gesù, poteva avere anche solo 16 anni, 18 anni, e quindi esulta, no? Comincia la maternità in lei, è una delle esperienze più grandi per una donna, e quindi canta e gioisce. Ma non è soltanto una gioia pur grande della maternità e della giovinezza. La sua gioia è proprio una gioia che viene dallo Spirito. C'è in lei la freschezza di una vita toccata da Dio. Una vita che vibra sotto l'esperienza di Dio che la rende giovane ed esultante. Allora Maria canta, ringrazia. Nel Magnificat proclama la grandezza di Dio e riconosce la propria piccolezza senza perdere tempo in falsa umiltà. Noi a volte abbiamo questa falsa umiltà, sono niente, sono poco. Maria avrebbe potuto dire, ma io chi sono per poter diventare la madre del Messia, sono indegna, eccetera. No, Maria rimane con lo sguardo fisso in Dio, sa di essere piccola di fronte a Dio, ma si lascia colpire dalla grandezza, dall'amore di Dio che la sceglie e quindi non vive nessun ripiegamento su di sé. Grandi cose ha fatto in me l'Onnipotente, grandi cose, le ha fatte Lui, ma le ha fatte, e io mi trovo ad essere erede di queste grandi cose di Dio. Ecco, anche questo mi sembra un atteggiamento meraviglioso della preghiera. Parleremo poi della preghiera di gratitudine e di lode, ma cominciamo già fin da adesso nella nostra preghiera, a volte anche lungo la giornata. Ognuno di noi può dire con verità, grandi cose Dio ha già fatto nella mia vita, ognuno. Anche chi tra di noi si sente il più indegno, il più miserabile, anche in Lui Dio ha già fatto cose grandi, grandissime. Allora mi sembra che sia una preghiera autentica quella di ringraziare per l'opera di Dio, a cominciare dai grandi incroci della vita che hanno segnato magari un nostro riscatto, la nostra salvezza. Una parola sul rosario. Beh, intanto diciamo che tante persone quasi conoscono al di fuori della messa, conoscono soltanto la preghiera del rosario, e quindi è importante parlarne anche con molto rispetto, perché certe persone si santificano attraverso questa preghiera, misteriosamente, ma quasi soltanto attraverso il rosario. Però bisogna dire che il rosario è una preghiera altamente a rischio, diciamo così. Altamente a rischio. Perché? Perché con molta facilità il rosario può diventare una chiacchierata, che non coinvolge né l'intelligenza, né il cuore, né la fede, ma coinvolge solo le labbra. Allora, se coinvolge solo le labbra, è veramente una tristezza e va incontro, diciamo così, a quella battuta forte che troviamo già in Isaia e poi anche in Gesù. Questo popolo mi onora con le labbra, ma il suo cuore è lontano da me. Ecco, a volte il rosario è proprio questo. Ma qual è il significato proprio originario del rosario? A me sembra che sia molto bello riscoprirlo brevemente. Intanto, come tante cose nella Chiesa, il rosario non è nato di botto. Un mattino ecco che un santo magari si sveglia, va bene, oggi inventiamo il rosario. E lo faremo così, 150 Ave Maria, 5 misteri gaudiosi, 5 misteri dolorosi, 5 misteri gloriosi. Non è nato così come tante preghiere, e si è formato a poco, è nato in Occidente verso il 1100-1200, quindi 1000 anni dopo la rivelazione di Gesù. 1100-1200 non c'è il momento preciso. In Oriente non si prega il rosario, c'è una grande venerazione a Maria, ma usano inni, usano altre forme di preghiera. In Occidente si prega molto il rosario. Poi il rosario si è organizzato a poco, si è sviluppato, ed è verso il 1500 che ha ricevuto la forma attuale, quella che noi conosciamo adesso. Ed è stato approvato e poi, diciamo così, lanciato ufficialmente nella Chiesa dal Papa, che è stato pontefice subito dopo il Concilio di Trento, San Pio V. Ecco, nel 1570, veramente nel 69, ma arrotondiamo così è più facile ricordarlo, nel 1570 è stato approvato e lanciato come preghiera adatta per tutto il popolo di Dio. Un santo che lo utilizzò molto fu San Domenico. Ed è per questo che magari potete anche sentire che è stato San Domenico a inventare, diciamo così, il rosario. In realtà non è lui, però in lui certamente è stato utilizzato, mentre il rosario si formava, è stato utilizzato in una maniera molto intelligente che dovremmo riscoprire anche oggi. San Domenico, che è vissuto tra il 1170 e il 1220, è morto ancora giovane, aveva appena 50 anni, era veramente un contemplativo, un uomo di preghiera dalla testa ai piedi e un predicatore formidabile. Tanto che è stato detto di lui, con una parola, diciamo, sintetica, sono quegli slogan che però dicono qualche cosa, che San Domenico o parlava di Dio, cioè predicava, o parlava con Dio, cioè pregava. Predicava e pregava, pregava e predicava. Era un'epoca in cui c'erano alcune eresie che serpeggiavano. Lui, un uomo intelligente, uno studioso, che ha lanciato i suoi frati nelle università perché li voleva colti, e poi avanti nella predicazione su Gesù, sul Vangelo. E ha avuto questa intuizione, che quando predicava sulla vita di Gesù, sui misteri di Gesù, di tanto in tanto faceva delle pause, anche per non stufare la gente, faceva delle pause di preghiera. Quindi predicava, poniamo, mezz'ora, poi stop. Pause di preghiera in modo che la gente non fosse solo bombardata da parole, ma potesse calare nelle cose che aveva ascoltato, potesse assimilarle. Queste pause di preghiera a volte erano più silenziose, a volte invece erano Ave Maria. Erano Ave Maria. L'intuizione bella era questa, appunto: Maria, che è stata la madre di Gesù, così vicina a Gesù, può veramente aiutarci a pregare, a riflettere, a calare nei misteri della vita di Gesù. Ma il centro è la vita di Gesù. Maria però può aiutarci attraverso la preghiera a scendere nei misteri. Ecco, dunque San Domenico ha utilizzato la preghiera del rosario così, come preghiera contemplativa, non tanto infilzare Ave Marie e mettere Maria al centro, ma mettere i misteri di Gesù al centro e farsi accompagnare dalla preghiera di Maria. Noi abbiamo perso un po' questo equilibrio, nel senso che spesso quando diciamo il rosario l'attenzione va tutta a Maria e i misteri, dei misteri neppure ce ne curiamo. Noi diciamo, per esempio, nel secondo mistero della gioia, nel secondo mistero gaudioso, contempliamo Maria che va a Elisabetta, e dove chiaramente il centro non è tanto Maria e Elisabetta, ma dove è veramente il mistero dell'incarnazione di fronte al Battista che sta prendendo forma nel grembo di Elisabetta. Noi diciamo contempliamo, ma poi contempliamo un bel niente. In genere subito dopo partiamo sparati, diciamo Ave Maria, e il mistero ce lo lasciamo alle spalle senza neanche più curarcene. Ecco, dobbiamo riscoprire invece che la preghiera, nella preghiera del rosario, il centro sono i misteri, dall'incarnazione alla croce alla risurrezione, cioè la vita di Gesù. Quello è il vero fulcro del rosario, perché la preghiera va sempre a Dio, va sempre a Gesù, va sempre allo Spirito. Maria ci accompagna. Ecco, un documento di un 25 anni fa, Paolo VI ha richiamato, dedicando diversi numeri al rosario, ha proprio richiamato al fatto che il rosario deve diventare una preghiera che ci fa riflettere sui misteri di Gesù, una preghiera che deve essere contemplativa. E contemplativo vuol dire uno sguardo che si prolunga, che va in profondità. Su chi? Su che cosa? Sulla vita di Gesù. Ecco, accompagnati dalla preghiera di Maria. Paolo VI in quel documento sul Rosario, al numero 47, ha scritto: «Si è sentita la necessità urgente di ribadire che la contemplazione è un elemento essenziale del Rosario. Senza di essa, cioè senza questo clima di meditazione, di preghiera, il rosario sarebbe un corpo senza anima e rischia di diventare ripetizione meccanica». Tante volte purtroppo succede. Ecco, allora mi sembra che sia importante che noi riscopriamo il rosario come riflessione sui misteri di Gesù. Ed è anche per questo che abbiamo preparato in comunità, tanti di voi lo sanno perché una delle prime sere abbiamo pregato con il rosario biblico, che vuol proprio essere un aiuto in questo senso, cioè ad ogni Ave Maria è proposta una frase della parola di Dio, in gran parte del Nuovo Testamento, proprio per aiutare a entrare nella parola di Dio e andare alla vita di Gesù, ai misteri di Gesù, dando mano a Maria. Lo trovate in bacheca. Ecco, concludo dicendo, allora, per la preghiera di questa settimana vi invito a dedicare i primi 5 minuti di silenzio, di riflessione, proprio a cercare la concentrazione attraverso la parola che vi ho proposto prima, la parola del Magnificat: esulto in Dio mio Salvatore. È una bella preghiera per l'Avvento. Esulto in Dio mio Salvatore. Poi apritevi all'ascolto della parola di Dio, implorando anche lo Spirito. Ecco, è un ascolto che sia intelligente, cioè ponendovi delle domande, andando alla parola con delle domande, intelligente e obbediente, cioè un ascolto che desidera aderire. La luce che capite, come Maria, quello che capite, ci sia il desiderio veramente di aderire alla parola di Dio, perché la gioia dell'ascolto sta qui, come dice San Giacomo, che chi mette in pratica la parola trova la sua felicità, la felicità, perché la parola porta vita, porta sempre vita. Ecco, vi invito anche lungo la giornata di tanto in tanto a chiedere la preghiera di Maria con un'Ave Maria detta bene, pregata proprio bene. Se qualcuno vuol prendere il rosario biblico, anche una decina di rosario detto bene, meditando la parola di Dio, ecco, sarà un modo nell'Avvento per diventare familiari anche con Maria. Bene, vi prometto che l'incontro di oggi, di preghiera, queste riflessioni sono un po' impegnative, ma sono così belle non perché le dico io, ma perché sono qualcosa di sostanziale della nostra vita, che io chiedo proprio allo Spirito di sapervi comunicare qualcosa di bello che questa settimana, preparando, ha fatto vibrare fortemente me, ancora una volta mi ha fatto ringraziare e esultare per il dono della preghiera e della preghiera liturgica. Cercherò di essere molto semplice, anche se alcuni concetti sono profondi, sono densi, ma io credo che tutti quanti, aiutati dallo Spirito, possiamo entrare bene. Intanto la parola liturgia, proprio nel suo senso molto generale, poi bisognerebbe andare più a fondo, ma la parola liturgia indica in prima battuta la preghiera pubblica, la preghiera del popolo, della Chiesa. Ecco, si differenzia cioè dalla preghiera personale. Richiama, diciamo così in modo molto semplice, richiama la dimensione comunitaria della preghiera. La Chiesa o i cristiani che insieme si rivolgono a Dio. Si usa anche la parola celebrare, che richiama sempre appunto l'essere insieme, tante persone, a differenza della preghiera personale. Quando noi diciamo liturgia intendiamo allora l'Eucarestia, le lodi, i vespri, quelli che celebriamo dopo la scuola di Bibbia, il sacramento del perdono, dei momenti di preghiera comunitaria particolare. È interessante che nella Chiesa di Oriente, nella Chiesa ortodossa, il termine liturgia si identifica con la messa. Quando in Oriente si dice liturgia uguale Eucaristia. E non è un caso, perché in realtà la messa, l'Eucaristia, è proprio il centro, il cuore di tutta la liturgia, come dirò tra poco. Allora oggi facciamo alcune riflessioni che hanno uno scopo molto mirato e anche molto limitato, perché è un argomento molto grande, ma cerchiamo di andare proprio a qualcosa di essenziale. Prima di tutto dico qualche cosa sul legame che c'è tra la preghiera personale e la preghiera liturgica. Poi una parola sul significato della preghiera liturgica. Che cos'è? Qual è il valore? Qual è il significato? Proprio in modo molto, molto essenziale nella sua essenza. Ecco, nel secondo incontro, più o meno un mese fa, dicevamo che la preghiera è un universo molto ricco, come l'amicizia, come l'amore, come la vita, ed è l'universo del comunicare con Dio, per cui c'è la preghiera di silenzio, la preghiera di ascolto, c'è la messa, c'è il rosario, eccetera. Però dicevamo che tutte le forme di preghiera sono riconducibili a due grandi correnti: la preghiera personale e la preghiera comunitaria. Ecco, tutta la preghiera, nei suoi vari aspetti, rientra in queste due dimensioni, che possiamo chiamarli i due grandi respiri della preghiera: la preghiera personale e la preghiera comunitaria. Questi due aspetti della preghiera rispondono profondamente a quello che è la persona umana. Ecco, vorrei che notassimo come l'aspetto personale e l'aspetto comunitario rispondono proprio alla natura di ogni uomo. Perché? Ma perché ogni persona, ognuno di noi, prima di tutto, è qualche cosa di unico. Nella sua singolarità, nella sua originalità, ognuno di noi ha il suo nome, la sua coscienza, la sua libertà, i suoi desideri, le sue ferite. È unico, è lui. Di qui il bisogno della preghiera personale, e cioè ognuno di noi ha bisogno di momenti in cui lui si mette in silenzio, lui si mette in ascolto, cioè ognuno di noi ha bisogno di prendere contatto con il proprio vissuto, con la sua vita e con la parola di Dio. Nessuno può essere sostituito da un altro. Nessuno può pregare con la mia preghiera, perché la mia preghiera è un segreto tra me e Dio. I problemi che io vivo alla domenica, al lunedì, al martedì, non sono i problemi di Angelo, di Nixa, di Claudio, eccetera. Ognuno vive la sua vita ed è assolutamente unico. Nessuno può pregare con la preghiera di un altro. Ecco perché ognuno, anche quando c'è marito e moglie che possono essere unitissimi o i figli, non basta la preghiera di famiglia. Ognuno ha il suo nome ed è unico davanti a Dio. In quel rapporto lì non entra nessun altro. Ecco, allora l'importanza di spazi personali. Ed è, dobbiamo chiedere fino alle lacrime, giorno e notte, durante quest'anno, perché ognuno arrivi a sentire questo bisogno come un bisogno del suo cuore. Che tutta la mia vita io abbia uno spazio in cui mi fermo in appuntamento con Dio per prendermi cura della mia vita. Per prendermi cura della mia vita. Ecco, al tempo stesso nessuno di noi è chiuso nella sua individualità, o non deve essere chiuso nella sua individualità. Noi non siamo isolati gli uni dagli altri, sarebbe la morte. Non è neanche immaginabile una vita in cui ognuno è chiuso in se stesso. Anche la persona più chiusa ha dei rapporti con gli altri. Noi siamo proprio strutturati per le relazioni, perché le relazioni ci fanno vivere. Detto con una parola un po' più solenne, noi siamo esseri sociali, strutturati per l'altro, per gli altri. Ed è nella relazione che noi troviamo la nostra identità, la nostra verità, non rimanendo chiusi in noi stessi. Pensate per esempio, ecco, ho gustato questo fatto, no? Richiamando alcune conoscenze di psicologia evolutiva. Pensate a un fatto semplicissimo. Il bambino piccolo impara prima a dire la parola mamma, prima di imparare a dire la parola io. Il bambino, cioè, trova la sua identità non in se stesso, ma la prima parola che dice la dice sulla relazione. Mamma, papà, da quella relazione a poco impara a prendere le distanze e comincia a dire io. Oppure si chiama per nome, Enrico. Ma è nella relazione che il bambino si trova nella sua identità. Questo per dire il bisogno che noi abbiamo di relazionarci agli altri. Di qui il bisogno anche di relazionarci gli uni agli altri nell'andare a Dio. Abbiamo bisogno, cioè, di preghiera comunitaria o di preghiera liturgica, il bisogno di essere insieme. Questo bisogno di celebrare insieme è fortemente umano. Perché ogni società ha i suoi momenti di celebrazione, ogni famiglia. Quando si celebra per esempio un onomastico, un compleanno, non si può celebrare da soli. Si celebra almeno come famiglia o come amici, per dire come noi abbiamo bisogno della dimensione comunitaria. Bene, la preghiera cristiana, ma anche la preghiera ebraica, e la preghiera di tutte le religioni, la preghiera cristiana vive di due respiri, la preghiera, l'aspetto personale e l'aspetto comunitario. Ecco, a questo punto è importante notare che i due aspetti della preghiera, personale e comunitaria, sono totalmente legati tra di loro, sono inseparabili. Al punto che se un aspetto è rattrappito, anche l'altro è handicappato. Ecco, se la nostra preghiera personale è rattrappita, noi preghiamo poco, preghiamo male o non preghiamo, anche la preghiera comunitaria prima o poi è handicappata e rischia di bloccarsi. Tanto sono legati insieme questi due aspetti. Ecco, allora mi limito a dire questo. Senza spazi di silenzio, senza spazi di preghiera personale, quella che per lo più cerchiamo di comunicare, di trasmettere, di scoprire con voi, ecco, senza la preghiera personale, la preghiera comunitaria, compresa la messa, finisce per diventare qualcosa di totalmente superficiale. Perché tanta gente ha abbandonato la messa, non va più a messa, non capisce il senso della messa? Un po' di colpe anche di noi preti, siamo onesti. Però il problema è che queste persone molto spesso non sono state educate a pregare personalmente, a prendere in mano la parola di Dio, a gustarla, a rendersi conto di che cosa dice Dio nella Bibbia, a portare la sua vita in preghiera davanti a Dio. Se manca tutto questo aspetto, il cuore è come chiuso a Dio. Allora quell'andare a messa la domenica, certo che la messa è grande, ma è come una pioggia che cade sull'asfalto, fa niente, non germoglia niente. Certo, può germogliare anche un ciuffo d'erba lì a lato dell'asfalto, ma quella non è la vita cristiana. Perché se la preghiera personale è rattrappita, la preghiera comunitaria è handicappata. Non si scappa di lì. Si respira con due polmoni, non con uno soltanto. Ma è vero anche l'aspetto contrario. Anche la preghiera personale non basta a se stessa. Non basta. La preghiera personale ha bisogno di momenti di celebrazione, di momenti di liturgia, nei quali accogliere pienamente il Signore che si dona. Dov'è che il Signore si dona totalmente e pienamente? Nella forma più piena nell'Eucaristia, non nella preghiera personale. E allora la preghiera personale ha bisogno di questi momenti in cui noi ci uniamo agli altri per celebrare il mistero di Gesù, per accogliere Lui nella nostra vita. E se non ci fossero questi momenti comunitari, la preghiera personale rischia molto. Rischia di scadere nel soggettivismo anarchico. Io mi faccio la mia preghiera su misura per me. Ma a un certo momento rischio anche di girare molto intorno a me stessa, me stesso, rischio di non incontrare né me né Dio. Ecco, questi due aspetti della preghiera sono proprio come incastrati uno dentro l'altro. Uno fa vivere l'altro, uno porta linfa all'altro. E piano piano quest'anno io credo che impareremo a scoprirli entrambi, perché parliamo per lo più della preghiera personale, ma viviamo insieme molti momenti di preghiera liturgica. Tutte le Eucaristie della domenica mattina, le lodi, i vespri, qualche volta anche la liturgia della notte. Ecco, allora adesso proviamo a dire qualche cosa sul significato della preghiera liturgica. E vorrei che partissimo proprio da quello che è il nucleo originario della liturgia e dell'Eucaristia. Il nucleo di tutta la preghiera liturgica è un gesto semplicissimo di Gesù e alcune sue parole che chiariscono questo gesto. Ecco, lo leggo direttamente dalle parole del Messale, che voi avete già sentito tante volte andando a messa. È proprio il momento centrale dell'Eucaristia. Nella notte in cui fu tradito, Gesù prese del pane, rese grazie, lo spezzò, ecco, pochi gesti, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete, mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Dopo la cena prese il calice, rese grazie, lo diede ai discepoli e disse: prendete, bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi, per tutti, in remissione dei peccati. fate questo in memoria di me. Questi gesti, il pane preso spezzato, il calice preso, reso grazie e poi dato agli apostoli, questo gesto e queste parole che spiegano il gesto, è proprio il nucleo di tutta la liturgia. Il cuore dell'Eucaristia e di tutta la liturgia. Meno di 24 ore dopo che Gesù ha compiuto questo gesto e queste parole, Gesù pende dalla croce. Ha già versato il suo sangue e il suo dono di offerta totale si è già realizzato. Gesù ha realizzato il suo sacrificio di comunione. Prendete e mangiate, prendete e bevete. Ecco, questo gesto e questo darsi, prendete, mangiate, prendete, bevete, vorrei farvi notare che è proprio il massimo della comunione. Qui non è più soltanto Gesù che mangia e beve con i peccatori, che è un gesto di amicizia e di comunione, ma è proprio Lui che dona se stesso. Prendete, mangiate, è il mio corpo, cioè è tutta la mia vita, è il mio sangue versato, e cioè la mia vita donata fino alla morte. Ecco, facciamo un piccolo passo indietro. Alcune volte fa abbiamo detto che la preghiera è essenzialmente dono di comunione, dono di comunione. È dono di comunione che parte sempre da Dio, è Dio che comincia a offrirci la sua comunione. Bene, nell'Eucaristia questo gesto che ho appena accennato e queste parole che raccolgono tutta la vita di Gesù sono il dono di comunione più profondo che Dio ha compiuto verso di noi. Ecco, sono proprio il gesto di comunione più grande. Prendete e mangiate, prendete e bevete. E noi troviamo questo gesto al centro dell'Eucaristia ogni volta che andiamo a messa. Qui c'è tutta la vita di Gesù donata per amore, tutta, tutta intera la sua vita, fino alla croce. Ecco, notiamo questo, che noi non possiamo immaginare una comunione più grande di questa. Non c'è una comunione più grande di questa sulla terra. Una persona che si fa cibo e che si mette nelle nostre mani. Prendete e mangiate. Noi adesso siamo troppo abituati a questo discorso, ma è un discorso che è scandalito e incredibile. Che una vita umana possa dire, questo è il mio corpo dato per te, per voi, prendi e mangia. Non esiste un'intimità più profonda di questa, ci sarà solo il paradiso. Ma qui è proprio già l'inizio del paradiso nella comunione che noi viviamo al momento dell'Eucaristia. E non a caso, quando Gesù ha parlato dell'Eucaristia, tanti dei suoi discepoli si sono scandalizzati, perché è un linguaggio che scandalizza. L'uomo non può immaginare una comunione di Dio che arriva a questa profondità. E Gesù con grande chiarezza, chi mangia la mia carne e beve il mio sangue, dimora in me e io in lui. Totale interiorità. Totale intimità tra Gesù e noi. Ecco, non c'è comunione più profonda e noi possiamo dire non c'è preghiera più profonda di questa. Quando noi partecipiamo all'Eucaristia, viviamo la preghiera al più alto grado. Perché lì il dono della comunione di Dio si offre a noi nel modo più pieno. Non esiste preghiera più alta e più profonda dell'Eucaristia. E dove è chiaro che la preghiera inizia da Dio, non da noi. Prendete e mangiate. Lo dice Gesù questo, non parte da noi. E notate quel particolare che è un particolare per nulla secondario. La notte in cui fu tradito, Gesù compie questo gesto, cioè la notte dove tutto l'odio, tutta la menzogna umana si è abbattuta su Gesù. Non è soltanto Giuda che l'ha tradito, in quel gesto di Giuda ci siamo tutti noi, c'è il tradimento, la menzogna e l'odio che ancora oggi devasta la terra. Ecco, mentre tutta questa notte si abbatteva su Gesù, in quel momento Gesù non si è difeso, ma prese il pane, lo dà ai suoi, questo è il mio corpo che io offro per voi. Voi mi condannate a morte, per voi è una condanna a morte, per me è un'offerta di amore, mangiate. Voi mi togliete la vita inchiodandomi alla croce, io vi dono il mio sangue, segno della vita che si comunica a voi. Prendete, bevete. La preghiera comincia da Dio. La preghiera comincia da Dio. Il dono di comunione parte da Dio. Ecco, questo nucleo centrale dell'Eucaristia, in fondo qui c'è tutta l'Eucaristia, è l'origine di tutta la preghiera liturgica, un dono di comunione che viene offerto a noi, la vita stessa di Gesù. Adesso un passo subito conseguente: come si può rispondere a questo dono così grande di Gesù, a questo donarsi estremo di Gesù per noi? E qual è la risposta della Chiesa, dei cristiani, che noi troviamo nell'Eucaristia? La risposta può essere una sola, una sconfinata riconoscenza. Di fronte a questo dono immenso di Gesù che risponde all'odio donando la sua vita, la risposta può essere una sola, lo stupore, la riconoscenza. Una riconoscenza sconfinata. Subito dopo questa riconoscenza dovrà diventare vita, una vita che si fa dono come quella di Gesù, ma la prima risposta è una riconoscenza sconfinata. Ed è per questo che la messa si chiama Eucaristia, cioè rendimento di grazie. Perché a quel gesto di Gesù si può rispondere solo con la gratitudine, una gratitudine commossa, incontenibile, perché uno che dà la vita per me è Dio che dà la vita per me. Ecco perché la messa, che nei primissimi tempi si chiamava cena del Signore, così la chiama Paolo, frazione del pane, così la chiama Luca, molto presto comincia a chiamarsi ringraziamento, cioè Eucaristia. La parola Eucaristia greca vuol dire rendimento di grazie. Ed è proprio la risposta al dono di Dio, Eucaristia, rendimento di grazie, riconoscenza. Possiamo dire che a partire da quel gesto di Gesù che si comunica a noi dalle sue parole, scaturisce dal cuore della Chiesa e dei discepoli, proprio esplode una corrente di lode, di preghiera, di ringraziamento. E allora ecco, noi troviamo che la messa sostanzialmente è questo: al centro c'è appunto il gesto e le parole di Gesù. Prendete, mangiate, prendete e bevete. Tutto intorno c'è preghiera di ringraziamento, quello che nella messa si chiama la grande preghiera eucaristica. Prima della consacrazione di quelle parole di Gesù e dopo, noi troviamo proprio un effondersi di riconoscenza e di gratitudine che che sono la logica risposta della Chiesa al donarsi di Gesù. Ecco, quasi tutto il ringraziamento fa corona al momento forte della consacrazione. La preghiera eucaristica, faremo attenzione domani mattina in modo particolare, comincia quando il sacerdote dice «Il Signore sia con voi», dopo l'offertorio, e voi rispondete «E con il tuo spirito», poi il richiamo a essere ben svegli, «In alto i nostri cuori», e voi rispondete «Sono rivolti al Signore». Molte volte non è vero, ma dovrebbe essere vero. Sono rivolti al Signore per fare che cosa? Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. E voi rispondete, è cosa buona e giusta. E già, di fronte a questo donarsi folle di Dio. È cosa buona e giusta rendere grazie. E allora il sacerdote continua in quella magnifica preghiera di ringraziamento. È cosa buona e giusta rendere grazie sempre, cioè non bisognerebbe mai cessare giorno e notte e dovunque rendere grazie, e il ringraziamento continua. Poi esplode nel Santus, quando si canta con tutti gli angeli, i santi, ecco il rendimento di grazie che esplode come un vulcano. Santo, santo, santo il Signore. Poi il gesto di Gesù e le parole di Gesù. Poi la preghiera eucaristica continua dopo, ci sono anche alcune suppliche, e poi esplode di nuovo quando il sacerdote alza Gesù, il corpo e il sangue di Gesù, dicendo per Cristo, con Cristo e in Cristo, e di nuovo lode, onore, ringraziamento, e tutti cantano Amen. Ecco, vorrei farvi notare come qui siamo proprio nell'essenza dell'Eucaristia. Perché tutto il resto, diciamo così, che è relativo a questo centro. Il centro è il gesto di Gesù che si dona il suo corpo e il suo sangue, e la Chiesa che esplode nel ringraziamento, al punto che la messa si chiama Eucaristia. C'è ancora un passo da fare, un passo importante. Questo bisogno di ringraziamento che sgorga dal cuore della Chiesa è tanto urgente, tanto esuberante, che non si può limitare alla messa. È come un fiume di ringraziamento che esplode di fronte al dono di Gesù e allora tende a prolungarsi in altri momenti fin dall'inizio della Chiesa, e nasce così la liturgia delle ore, cioè ore di liturgia, ore di preghiera che prolungano l'Eucaristia, perché il bisogno di ringraziamento è tanto grande, tanto profondo, che non può rinchiudersi lì nella messa della domenica. E allora fin dall'inizio i cristiani si trovavano in altri appuntamenti di preghiera per lasciar libero il cuore di ringraziare, di lodare di fronte al dono della morte e risurrezione di Gesù. Nasce la liturgia delle ore, cioè appuntamenti di preghiera che prolungano il clima eucaristico, il clima dell'Eucaristia, lungo la giornata e lungo la settimana. Noi celebriamo per lo più le lodi al mattino, i vespri alla sera, che vanno mai pensati separati dall'Eucaristia. Sono solo un prolungamento di quel grazie che non può essere messo in una parentesi di un'ora. Il cristiano vive di gratitudine. Di fronte al dono di Dio, il vero cristiano vive di gratitudine. E noi troviamo già negli scritti del Nuovo Testamento questa esplosione di lode e di gratitudine negli inni che troviamo nel Nuovo Testamento, poi dei richiami precisi di Paolo, ve ne leggo due. Lì è proprio la liturgia delle ore che comincia a nascere. Sentite Paolo cosa scrive ai cristiani di Colossi nell'Asia Minore. Lo troviamo nella lettera ai Colossesi al capitolo 3. La parola di Cristo dimori tra voi abbondantemente. ammaestratevi e ammonitevi con ogni sapienza. E dice il come: cantando a Dio di cuore e con gratitudine salmi, ecco la liturgia, salmi, inni, cantici spirituali, liberate la gratitudine di fronte al dono di Gesù. E nella lettera agli Efesini, al capitolo 5, siate ricolmi di Spirito Santo. Ce n'era qualcuno nella comunità che beveva. Allora dice: smettete di ubriacarvi di vino, qualcuno che magari al sabato alzava un po' il gomito. Siate invece ebri di Spirito Santo. E dice: intrattenendovi a vicenda con salmi, inni, cantici spirituali, cantando e inneggiando al Signore con tutto il vostro cuore, rendendo continuamente grazie per ogni cosa a Dio Padre. Paolo non sa più quali parole usare per dire ringraziate, rendete grazie, ringraziate. Tanto è afferrato dal mistero di Gesù che si dona a noi. E sentite ancora una citazione stupenda di un martire, Sant'Ignazio di Antiochia, martirizzato nel 106, quindi 60-70 anni dopo la morte di Gesù, sotto l'imperatore Traiano. Era vescovo di Antiochia, è stato portato a Roma, dato in pasto alle belve, martirizzato in questo modo. Mentre viaggiava incatenato sulla nave romana per venire a Roma, ascriveva di nascosto di tanto in tanto dei biglietti ai cristiani di Efeso, di Colossi, di altre chiese. Uno di questi biglietti, scritto alla chiesa di Efeso, li richiama proprio alla liturgia. Scrive loro: fate in modo di riunirvi spesso per il rendimento di grazie e per la lode a Dio. Quando vi riunite con frequenza, le forze del maligno sono annientate e il male prodotto da lui viene distrutto dall'unità della vostra lode. Bellissimo. Riunitevi spesso, perché voi, facendo liturgia, pregando e cantando insieme, annientate le forze del maligno. Io pensavo con commozione al cenacolo, dove in tutte le fraternità ci si riunisse spesso a pregare insieme, e veramente la forza del maligno, dell'eroina, viene annientata. Pregando e inneggiando, aprendo il cuore a Dio, le forze di Satana sono annientate. Questo lo scriveva già verso il 100 Sant'Ignazio di Antiochia. In sintesi, sono tre le caratteristiche della preghiera liturgica. Sono tre. Le richiamo in breve. Primo, la presenza viva di Gesù che si dona a noi. La presenza viva di Gesù che è sempre presente nella vita della Chiesa e nella nostra vita. Ma Gesù ha stabilito dei momenti, come degli incroci, in cui fa comunione specialissima con noi. Uno di questi momenti è l'Eucaristia, momento stabilito da Lui in cui ci incontra e si comunica, ma anche il sacramento del perdono, e anche quando ci riuniamo a pregare insieme i salmi. Gesù ha detto in Matteo 18: dove due o tre sono riuniti nel mio nome, io sono in mezzo a loro. È Lui che ci riunisce. Quando ci raduniamo per la preghiera, Lui è già là, che ci precede, ci raduna. Ed è sempre la presenza di Gesù che dà qualità e dà senso al nostro celebrare. Non è che siccome noi siamo insieme ai vespri o alle lodi, che bello, cantiamo insieme, preghiamo insieme, tutto questo ci aiuta. Quel nostro essere insieme, c'è una presenza che è la più importante di tutti, invisibile, ma più reale di noi, è Gesù, che è riunito quando noi ci riuniamo in preghiera. Questa è l'idea che dovrebbe lavorare di più in noi all'inizio di ogni liturgia. Io non sono qui soltanto con gli altri, sono qui e Gesù mi viene incontro, ci viene incontro. Cantiamo insieme, ma in questo essere insieme è lo Spirito di Gesù che ci fa una sola famiglia. Siamo di fronte a Lui. Ecco, primo elemento della preghiera liturgica, la presenza viva di Gesù. Secondo, il pregare uniti come famiglia, perché Dio ci ama singolarmente, ma il suo progetto è di renderci famiglia, popolo, suo popolo di alleanza. Ecco, allora ci rivolgiamo al Padre in un cuor solo e un'anima sola, uniti in Gesù, presente in mezzo a noi. Allora, com'è importante, per esempio, il canto per aiutarci nell'unirci tra di noi. Unendo le voci, uniamo i cuori. Noi quasi non ce ne accorgiamo, ma la liturgia ha un potere enorme di unità, di riconciliazione, veramente di unificarci come una sola famiglia. Ed è un'unità nel clima della riconoscenza, cioè della fede. Terza caratteristica della preghiera liturgica è che tutta la preghiera liturgica è intessuta di parola di Dio. Praticamente noi ci rivolgiamo a Dio con parole di Dio, perché tutta la liturgia è intessuta di parole dirette e alcune indirette, ma vive tutta di parola di Dio. Pensiamo ai vespri che celebreremo questa sera. Dal segno di croce, dove noi diciamo nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, parole che troviamo nel Vangelo, alla fine del Vangelo di Matteo, andate battezzate nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Poi diciamo, o Dio, vieni a salvarmi, parole del Salmo 69. Fin dall'inizio noi siamo immersi nella parola di Dio. Poi i salmi e tutta parola di Dio. Poi leggiamo sempre un brano della Scrittura e parola di Dio. Preghiamo il Padre nostro e parola di Dio. Cantiamo il Magnificat e parola di Dio. Noi parliamo a Dio con parole di Dio. Per questo la preghiera liturgica è una preghiera solida, sacra, perché non sono soltanto nostri pensieri, ma sono pensieri di Dio che passano nel nostro cuore. Ecco, io spero che abbiate almeno intuito che la preghiera liturgica è una miniera spirituale ricchissima che ci offre la comunione con Dio. Non c'è preghiera più grande. E la preghiera personale è proprio importante che vada a scuola dalla preghiera liturgica, dalla parola di Dio, evidentemente, cosa che cerchiamo di fare. Allora, poco a poco impareremo a conoscere meglio anche la liturgia. Intanto vorrei dirvi che tutto il lavoro che facciamo con la scuola di preghiera e la scuola di Bibbia è tutto lavoro che costruisce in voi una maggiore consapevolezza per la preghiera liturgica, perché lavoriamo sul silenzio, lavoriamo sulla parola di Dio che è il tessuto della liturgia e quindi è tutta legna per il fuoco della liturgia. Voi vedrete che alla fine dell'anno gusterete molto di più l'Eucaristia, molto di più la liturgia, molto di più il sacramento del perdono, perché conoscerete di più la parola, conoscerete di più l'importanza del silenzio che vi apre a contatto con la vostra vita. Ecco, vi lascio un piccolissimo impegno per la settimana. Provate nell'Eucaristia di domani, nei vespri di questa sera, e ogni volta che andate all'Eucaristia, chiedetelo allo Spirito, perché deve essere Lui che ve lo ricorda. Prima che cominci l'Eucaristia, cerchiamo di ricordarci della promessa di Gesù. Io vi confesso che questo, alla fin fine, è il pensiero che mi aiuta di più nella Messa e in tutte le liturgie. quando, affidandomi allo Spirito, mi ricordo. Questo è il pensiero: dove due o tre sono riuniti nel mio nome, io sono in mezzo a loro. Ecco, quando io mi lascio prendere da questo pensiero all'inizio della liturgia o anche dell'Eucarestia, anche quando celebro, mi dico: è Gesù che celebra, tu cerca di adeguarti, cerca di non fargli fare delle figure marce a Gesù, cerca di rispettare la sua parola, entra in preghiera col cuore, lui è qui, non ci sei soltanto tu, le sorelle e i fratelli, c'è lui. Ed è la cosa più importante, tutto il resto è secondario. Ecco, allora proviamo a ricordarci di questa parola, Gesù presente che ci unisce. Poi, nella vostra preghiera personale, vorrei indicarvi a scelta tre salmi. Provate a cominciare, anziché con l'inno allo Spirito, con un salmo, così cominciamo a familiarizzare un poco con i salmi, mentre li spieghiamo anche un po' ai vespri. Pregate il salmo e poi cercate di implorare lo Spirito partendo da quel salmo. Tre salmi molto belli. Uno è il salmo 62, che comincia dicendo: solo in Dio riposa l'anima mia. Cercate però di non addormentarvi. Lì si parla di un riposo che è il ristorarsi nella comunione con Dio. Ho scelto questo salmo anche perché più avanti dice: non confidate nella violenza. Siccome siamo in tempo di violenza, allora ecco, ci aiuta a richiamarci a questo salmo. Salmo 62 sono i numeri fuori parentesi nella Bibbia di Gerusalemme. Poi il salmo 100. Ecco, venite con gioia, presentatevi al Signore con esultanza. Un bel richiamo a cominciare la preghiera nella gioia. 62, 100, oppure il salmo 139. Signore, tu mi scruti e mi conosci, che aiuta a metterci alla presenza di Dio. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.